Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, puntata quella di oggi in cui parleremo essenzialmente di due argomenti. Il primo argomento è l'app Immuni, che è l'app, la nuova app voluta dal governo per il tracciamento dei contatti che inizierà con l'inizio della fase 2. Il secondo argomento è invece il crollo verticale del prezzo del petrolio negli Stati Uniti che si è verificato ieri sera e che è una cosa che non ha precedenti nella storia. Quindi iniziamo subito. Partiamo proprio dal discorso dell'app Immuni, che sarebbe appunto l'applicazione che è stata scelta dal governo per il famoso tracciamento degli infetti. Ieri, dopo vari ripensamenti, il governo ha deciso infine che non ci sarà nessuna obbligatorietà o semi-obbligatorietà nello scaricarla, perché era qualcosa che, insomma, che è stato dibattuto abbastanza a lungo. Dopo un po' sembrava che volessero orientarsi verso una soluzione ibrida, quindi una limitazione degli spostamenti per le persone che non l'avessero scaricata. Ovviamente stiamo parlando di quando inizierà la fase 2, quindi primi di maggio. E invece ieri sembra che abbia fatto un po' marcia indietro e che quindi non sarà obbligatorio scaricare quest'app, ma solo neanche per chi poi si volesse spostare oltre i confini regionali, ad esempio. Ma solo fortemente consigliato. Ma vediamo un attimo che cos'è e come funziona questa applicazione. Avevamo parlato un po' di giorni fa, qualche settimana fa, se non sbaglio, del bando che era stato indetto appunto dal governo. Ecco, sono arrivate 319 proposte al Ministero dell'Innovazione e alla fine è stata scelta la proposta di questa azienda che si chiama Bend & Spoon, è un'azienda italiana con sede a Milano, che è il primo sviluppatore di app d'Italia e anche d'Europa. L'applicazione sarà disponibile per il download a partire dai primi di maggio, proprio in corrispondenza appunto con l'inizio della famigerata fase 2, e dovrebbe servire proprio a tenere traccia dei contatti fra le persone e avvertirti praticamente se hai avuto un contatto ravvicinato con qualcuno che poi ha sviluppato e segnalato i sintomi del Covid. Dovrebbe avere due sezioni tendenzialmente, una che è a inserimento manuale ed è la sezione in cui giorno dopo giorno io tengo traccia delle mie condizioni di salute, in modo da capire appunto se sto o non sto sviluppando i sintomi e anche comunicarli all'applicazione. L'altra parte invece automatica che invece tiene traccia delle persone che incontriamo attraverso un funzionamento con il Bluetooth in cui diciamo le app delle varie persone che si trovano a distanza ravvicinata, quindi di meno di 2 metri, dialogano fra di loro. Allora, ci sono sostanzialmente però almeno tre criticità in questa soluzione qua, che adesso vediamo perché è interessante, insomma, vedere cosa potrebbe non funzionare, anche per capire se innanzitutto se è una soluzione sicura e, non si, e in secondo luogo anche se è una soluzione che è una soluzione. Allora, di queste tre criticità, la prima sicuramente è quella che riguarda la privacy, anche quella più dibattuta, perché in diversi si stanno chiedendo quanto siano sicure dal punto di vista della tutela dei dati sensibili, personali, queste applicazioni. Se ho capito bene, l'idea di base di questa specifica app è in un certo senso abbastanza tutelativa della privacy, perché tutti i dati dovrebbero di base rimanere all'interno del mio smartphone. Quindi non dovrebbero finire in cloud, non dovrebbero finire da qualche altra parte, ma dovrebbero rimanere nel mio smartphone, nel mio telefono. A meno che nel momento in cui io sviluppo i sintomi, solo a quel punto parte una comunicazione comunque anonima, che informa il server di questa cosa e a sua volta il server manda una comunicazione alle altre applicazioni e quindi in qualche modo avverte le persone che hanno avuto dei contatti recenti con me del fatto che io ho sviluppato i sintomi. Non io in particolare, nel senso loro non sapranno che sono stato io, ma sapranno che hanno avuto un contatto diretto con una persona che nei giorni successivi ha sviluppato sintomi del Covid. E quindi è una sorta di alert che ti sollecita ad adottare delle misure un po' più cautelative, quindi magari restare a casa, non uscire e mettersi in autoquarantena. Questo sarebbe un po' il senso di base. La comunicazione fra le varie app, come dicevo, comunque dovrebbe avvenire tramite Bluetooth, il che è un vantaggio da questo punto di vista, dal punto di vista della privacy, perché mentre ad esempio in Cina e anche da altre parti la comunicazione avveniva tramite GPS, quindi tramite una localizzazione, in questo caso, essendoci il Bluetooth, non si ha una localizzazione, cioè tu non vieni avvertito perché sei stato nello stesso luogo di una persona che poi è risultata infetta, ma semplicemente c'è un contatto diretto fra le due app attraverso il Bluetooth e quindi non c'è nessun tracciamento della posizione, ma solo una rete che si viene a creare fra le varie applicazioni che di volta in volta entrano in contatto fra loro. E questo appunto è un vantaggio per la privacy, sebbene rimangano comunque dei forti dubbi sulla privacy, anche perché in varie parti del mondo stiamo vedendo i governi spingere sempre per avere maggiore controllo sui dati di queste app. In Inghilterra, ad esempio, il governo ha deciso di non prendere in considerazione il protocollo che stanno sviluppando Apple e Google perché sembra essere troppo tutelante verso la privacy dei cittadini, impedendo ai governi di utilizzare tutti i dati che vengono raccolti per costruire un quadro dei movimenti della popolazione aggregato. Quindi Apple e Google nel loro protocollo che stanno sviluppando pensano a una sorta di registro condiviso, ma che non può essere aggregato da qualcuno, nemmeno dal governo se lo vuole. Tra l'altro, a proposito di questa cosa, da completo profano, mi chiedevo se non potrebbe essere interessante il protocollo della blockchain per sviluppare una soluzione di questo genere, ma ditemi se sto dicendo una roba completamente senza senso, il che è altamente probabile, però non lo so. Se c'è qualcun esperto che sta seguendo questa rassegna esperta di blockchain, potrebbe essere, non so, mi piacerebbe ricevere un feedback su questa cosa. Sempre in Inghilterra, fra l'altro, il Guardian ha pubblicato una bozza di documento in cui il governo considera la possibilità, anche se i dati di tracciamento delle persone sono anonimi, di de-anonimizzarli in caso di estrema necessità. Caso di necessità che ovviamente viene decisa dal governo stesso, quindi è un po' paradossale. Questo semplicemente per dire che, appunto, ci sono dei pericoli per la privacy e i governi sembra che stiano spingendo perché le soluzioni trovate in qualche modo non siano così cautelative nei confronti della privacy delle persone. Non parlo nello specifico del governo italiano, su cui non ho oggettivamente nessun dato per poterlo dire, però è una sensazione a livello generale. La seconda criticità di questa soluzione è la cyber security, perché ad esempio è successo che in Olanda una delle app che era stata testata dal governo olandese, denominata COVID-19 Alert, ha subito un data breach, ovvero un'esposizione in chiaro di tutti i dati delle persone che la utilizzavano. Quindi, insomma, come riportano alcuni quotidiani locali, ci sono fra i 100 e i 200 nomi, email, password criptate che sono stati resi completamente pubblici e accessibili a tutti per errore. E questo ovviamente è un altro grosso problema. Infine c'è la terza criticità, che forse è quella più critica di tutte, ovvero che nonostante tutti questi problemi possa essere completamente inutile. E c'è un'alta possibilità che un'app del genere sia completamente inutile, perché per funzionare si stima che debba raggiungere il 60% della popolazione, il che mi sembra veramente poco plausibile. Soprattutto in uno stato come l'Italia, con l'età media molto alta e un'educazione digitale abbastanza bassa. Come si fa a raggiungere il 60%? Cioè, o la rendi obbligatoria, però è possibile, è sensato obbligare le persone a uscire di casa sempre con lo smartphone, e con il Bluetooth acceso? E se mi si scarica, cosa succede? Mi fai la multa perché ho il telefono scarico? E se non ce l'ho uno smartphone, lo devo comprare a mie spese? Insomma, è veramente difficile applicare una soluzione del genere. Quindi, non potendo obbligare, lo Stato cercherà di convincere le persone a installarla. Ma come stiamo vedendo già altrove, in genere questa strategia non funziona granché. Ad esempio, a Singapore, dove è già in atto una strategia simile, quanti hanno installato, che percentuale della popolazione ha installato, l'applicazione? Il 12%. Quindi siamo molto lontani dal 60% e sarebbe necessario. Ad ogni modo, Insomma, questo era per farvi un quadro generale, visto che è qualcosa che ci riguarderà da vicino e su cui dovremmo fare delle scelte, anche a livello personale. Era per dare un quadro generale di che cos'è questa applicazione Immuni, di quando entrerà in vigore, di come funzionerà e di quali sono i possibili rischi connessi. Ho già superato i 10 minuti, non so come ho fatto. Comunque, abbiamo ancora un po' di robe da fare, quindi mi prendo qualche minuto in più, scusatemi, vado velocissimo. Passiamo alla seconda notizia del giorno. Ieri sera è successa una cosa incredibile negli Stati Uniti perché il prezzo del petrolio è diventato negativo per la prima volta nella storia e ha toccato la quotazione assurda di meno 38 dollari al barile. Significa praticamente che i produttori di petrolio pagano loro, gli acquirenti, 38 dollari per comprarsi un barile di petrolio. Cioè, io compro un barile di petrolio e mi danno 38 dollari per comprarlo. Ed è una cosa assurda, appunto, mai vista nella storia, ed è frutto un po' di questa situazione della diminuzione globale della domanda e di greggio conseguita, insomma, come conseguenza della pandemia da coronavirus e il blocco totale di tutti i trasporti, insomma, di tutte le cose per cui, quasi tutte le cose per cui si divide il petrolio, e il fatto che i produttori devono continuare a estrarre comunque il petrolio perché non possono, non vogliono perlomeno chiudere i pozzi, ma non sanno cosa farsene, hanno diciamo, non mi viene il nome, insomma, comunque, insomma, quella roba dove mettono il petrolio, completamente pieni, scusatemi il tecnicismo, quella roba dove mettono il petrolio. E non sanno più dove stiparlo, praticamente, quindi stanno cercando di disfarsene in tutti i modi. Ieri all'apertura dei mercati europei il valore del West Texas Intermediate, che sarebbe un tipo di petrolio il cui prezzo assieme a quello del Brent viene usato come riferimento per il mercato mondiale, era sceso dal 17,9 scusate, era sceso del 17,9% a circa 15 dollari al barile e poi ieri sera, in tarda serata, appunto, ha avuto questo ulteriore crollo, scendendo a quasi meno 40 dollari al barile, che è una cosa, se ci pensate, veramente assurda. Poi durante la notte in realtà è risalito e adesso quando registro questa puntata, che è mattina, è attorno ai 2 dollari al barile, che comunque è un prezzo completamente fuori dalla grazia di Dio. E questo crollo, cioè, non, è avvenuto nonostante l'accordo della settimana scorsa fra i principali paesi produttori di petrolio. Per una riduzione della produzione, insomma, era stato fatto un taglio anche abbastanza consistente, che però non è bastato a compensare il calo della domanda. E quindi, insomma, c'è stato questo crollo vertiginoso. Considerate che circa un anno fa il prezzo, del West Texas Intermediate era attorno ai 60 dollari al barile. Quali conseguenze questa situazione possa avere sono davvero imprevedibili. E Trump sta cercando di muoversi per aiutare le proprie compagnie, ma se questa situazione dovesse durare, non c'è aiuto di Stato che possa fare qualcosa. Comunque, vediamo che succede, anche su questo ci aggiorniamo. Allora, prima di salutarvi, però, voglio ricordarvi l'appuntamento di stasera sulla pagina Facebook di Italia che cambia alle 19 con la nuova puntata di Matrix è dentro di noi, che è il nuovo format del mio collega Daniel Tarozzi. In cui Daniel in ogni puntata appunto si interroga senza pregiudizi su alcuni temi centrali per l'essere umano contemporaneo. Stasera saranno ospiti Ilaria Magagna e Melania Bigi di Tara Facilitazione. Scusate, non so, continuo a intrecciarmisi le parole. Comunque, Ilaria Magagna e Melania Bigi di Tara Facilitazione. E per parlare appunto di come e se si può facilitare il cambiamento. Mi raccomando, non perdetevelo, io fra l'altro ho la barba, quindi sono saggio, quindi dovreste ascoltare sempre i miei consigli, quindi non perdetevi la puntata di stasera alle 19 sulla pagina Facebook di Italia che cambia. E niente, io direi che possiamo fermarci qui, siamo quasi a 15 minuti, oggi ho sperato di tantissimo, quindi scusatemi. Noi invece ci vediamo domani, sempre alle 10, sempre per 10 minuti più o meno. Con io non mi rassegno e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto.